Io riprenderei soltanto un filo, diciamo, come chiave per arrivare alla discussione del libro, perché cioè la centralità nel suo lavoro del tema della democrazia e della Costituzione e del costituzionalismo. Costituzionalismo che ha delimitato l'esercizio dei poteri pubblici attraverso un sistema rigido di vincoli a garanzia dei diritti fondamentali. Ora, le crisi che la democrazia e le nostre democrazie si sono trovati ad affrontare e che ancora naturalmente affrontano, anzi che si aggravano di giorno in giorno purtroppo, hanno però anche dimostrato, rivelato dei limiti di questo costituzionalismo, delle costituzioni del Novecento. In particolare, diciamo, di fronte a questi limiti, si può prendere la posizione di dire, beh, difendiamo la Costituzione. Ecco, più che questa posizione, il professor Ferraioli ci spinge a prendere invece una posizione più attiva, in un certo senso, direi. Cioè, le Costituzioni come le conosciamo finora, se sono entrati in crisi, addirittura vanno verso, diciamo, sono trasportate dalle crisi della democrazia verso certe forme di erosione, non è per caso, è probabilmente proprio la loro natura, diciamo, così come sono fatte, la rigidità dei sistemi che hanno messo in moto. Allora l'idea, diciamo, del professor Ferraioli è di dire, di sottolineare la necessità che il costituzionalismo evolva dalla sua forma novecentesca in forme nuove. È stato un filo continuo del suo lavoro, questo studio delle nuove forme di costituzione per affrontare nuove sfide. Non a caso, diciamo, ha lavorato molto sulle cosiddette nuove costituzioni, diciamo, del nuovo mondo, quindi in particolare dell'America centro e sud e meridionale, centrale e meridionale, e infatti nella sua biografia trovate un numero infinito di onorificenze, di lauree honoris causa praticamente in tutte le università centro e sudamericane. Ma al di là, diciamo, delle nuove costituzioni, ci ha presentato la proposta di un costituzionalismo oltre lo Stato, riprendendo il titolo di un suo bellissimo volumetto del 2017 che abbiamo discusso in Casa della Memoria qua a Milano qualche anno fa con lui, fino ad arrivare appunto alla proposta di oggi, la Costituzione della Terra. Una Costituzione cioè globale che riguarda tutta l'umanità, indipendentemente dai confini nazionali, statali in cui è suddivisa, frammentata. Il paradigma costituzionale, ci dice così il professor Ferraioli, attraverso questo percorso, se riusciamo ad immaginarlo in un processo di espansione, può essere la risposta, diciamo, razionale alle crisi in atto, che siano crisi ambientali, che siano la crisi del diritto internazionale, la crisi delle istituzioni preposte a governare il diritto internazionale, cioè le crisi, le guerre, eccetera, a cui noi assistiamo e cui siamo in preda. Su questo io passerei subito la parola al professor Ferraioli. Non prima di avervi ricordato che sta girando un foglio per assegnare il vostro nome, il vostro indirizzo email e se volete l'associazione di riferimento, in modo che poi possiamo contattarvi nel seguito del percorso di questa Costituzione della Terra.
Ringrazio innanzitutto tutti voi per la vostra presenza. Ringrazio Giovanna Procacci per aver organizzato questo incontro, il professor Antonio Padoaschioppa, tanti amici come Nando Dalla Chiesa, vedo qui Maria Carla Baroni e tante persone qui presenti. Il tema del costituzionalismo globale può sembrare una pure semplice utopia. E tuttavia a me pare che, in considerazione della deriva che stiamo vivendo, del caos che si sta sviluppando a livello mondiale, dei pericoli di guerra sempre più concreti, si parla in maniera assolutamente irresponsabile della possibilità di uno scontro diretto fra la NATO e la Russia sul suolo europeo. Non dimentichiamo che si tratta di potenze dotate di armamenti nucleari e un conflitto di questo genere rischierebbe di portare alla terza guerra mondiale. Viviamo dunque in una situazione di crisi e direi di crollo del diritto internazionale, dei limiti e dei vincoli che storicamente il diritto, lo Stato di diritto, il costituzionalismo ha elaborato nei confronti di poteri altrimenti selvaggi, inevitabilmente selvaggi. Alla crisi di questi limiti, di questi vincoli, in un'epoca, quella della globalizzazione, che è caratterizzata dalla presenza di sfide e catastrofi globali. Per la prima volta nella storia, e di questo dobbiamo acquistare consapevolezza, viviamo forse il momento più drammatico della storia umana, si profila la possibilità di un'estinzione, di un venir meno delle condizioni di vita sul nostro pianeta. E questo per catastrofi globali prodotte dall'esercizio incontrollato e sregolato di poteri globali senza una sfera pubblica alla loro altezza. Innanzitutto le guerre in atto. Guerre, le due guerre principali, quella scatenata in maniera criminale dalla Russia contro l'Ucraina, ma che l'Occidente non ha fatto nulla per prevenire, per impedire e poi per porre termine attraverso un negoziato di pace. Dobbiamo essere consapevoli che sono soprattutto le democrazie che devono avere la forza di impostare una trattativa di pace. Gli autocrati ovviamente pensano soltanto alla loro conservazione, alla loro identità. Per loro è un atto di debolezza proporre la pace. Per le democrazie sarebbe viceversa un atto di responsabilità e di forza. E poi c'è il riscaldamento climatico. Ogni anno produciamo più anidride carbonica dell'anno precedente e in questo modo inevitabilmente parti crescenti del pianeta sono destinate a diventare inabitabili. È questione di tempo. Per altro verso, la crescita delle disuguaglianze. Il diritto internazionale è pieno di carte dei diritti, diciamo una costituzione embrionale del mondo formata dalla Carta dell'ONU, il principio della pace, i diritti umani, ma queste sono enunciazioni di principio che senza garanzie sono destinate a rimanere sulla carta. Non è sufficiente stabilire, come fanno i patti del 66, il diritto alla salute o il diritto all'istruzione di tutti gli esseri umani perché nascano gli ospedali o le scuole. E neppure è sufficiente stabilire la pace se non ci sono garanzie, la prima delle quali dovrebbe essere il disarmo. Non è una tesi, diciamo, originale, fu formulata più di quasi 4 secoli fa da Thomas Hobbes, il passaggio dallo stato selvaggio della guerra di tutti contro tutti avviene attraverso il disarmo dei consociati e il monopolio pubblico della forza. Ed oggi la società internazionale, del resto dello stesso Hobbes, che identificava nella comunità degli stati l'esempio di uno stato di natura, è uno stato di natura dotato di poteri incomparabili con quelli del Seicento, popolata non più da uomini naturali e da lupi naturali, ma da lupi artificiali, dotati di strumenti di distruzione incomparabili rispetto al passato. Gli armamenti nucleari e, per altro verso, lo sviluppo industriale ecologicamente insostenibile che sta distruggendo le condizioni di vita sul nostro pianeta, la biosfera, trasformando l'umanità in una sorta di metastasi. E per altro verso la crescita delle disuguaglianze. Noi declamiamo come valori dell'Occidente l'uguaglianza e i diritti umani, ma questi diritti sono garantiti malamente soltanto in una parte limitata del mondo, mentre sul pianeta, per la gran parte, o comunque per una gran parte di esseri umani, sono puramente e semplicemente enunciazioni di principio. E questa disuguaglianza, responsabile di milioni di morti per mancanza di acqua potabile, di alimentazione di base e di farmaci salvavita, è oggi enormemente più visibile che in qualunque momento del passato, perché viviamo in un mondo interamente interconnesso e dunque è una disuguaglianza più intollerabile e scandalosa che in qualunque altro momento dell'umanità. E poi c'è il dramma dei migranti. È un dramma che dovrebbe produrre un senso di vergogna nella nostra cultura occidentale, perché il diritto di emigrare fu teorizzato proprio dall'Occidente, dagli spagnoli, quando servì, fu un grande giurista del Cinquecento, Francisco de Vitoria, a legittimare la conquista del Nuovo Mondo, dell'America, ed era un diritto asimmetrico allora, perché erano gli europei, prima gli spagnoli, poi gli inglesi, i francesi, che grazie a questo diritto universale hanno conquistato, depredato e colonizzato gran parte del pianeta. Nella teorizzazione di Vittoria era un diritto addirittura accompagnato dal diritto di muovere guerra, il principio vim, vi è lecito respingere la violenza con la violenza, il diritto di guerra, vim vi repellere licet, e grazie a questo diritto sono state distrutte le civiltà precolombiane. E all'origine della modernità dobbiamo ricordare che c'è stato un genocidio, c'erano 80 milioni di persone nel continente americano, sono i dati di Todorov, alla fine del Seicento ce n'erano solo 5 milioni. Ebbene, tutto questo, nell'età della globalizzazione, queste catastrofi, appunto il pericolo nucleare, la sfida ecologica, la crescita delle disuguaglianze, il dramma dei migranti, ma anche lo sfruttamento del lavoro, sono sfide che non possono essere affrontate dagli stati nazionali. È totalmente cambiata rispetto a quella grande stagione costituente che è stato il 45-49, all'indomani della liberazione dal nazifascismo, è cambiata la geografia dei poteri. I poteri che contano si sono dislocati fuori dei confini nazionali. I poteri che contano sono innanzitutto i poteri politici delle grandi potenze, quelle fornite di armamenti nucleari, ma sono anche, direi soprattutto, i grandi poteri economici e finanziari, che non avendo una sfera pubblica alla loro altezza, sono poteri rispetto ai quali si è ribaltata la tradizionale, la vecchia, diciamo, gerarchia, il vecchio rapporto tra politica ed economia. Non sono più gli stati, i governi, che dettano regole all'economia, ma a causa della asimmetria tra il carattere globale dell'economia, dei poteri economici e finanziari, e il carattere ancora locale della politica e del diritto, sono le grandi imprese che mettono in concorrenza gli stati, trasferendo le loro imprese, i loro investimenti nei paesi in cui possono massimamente devastare l'ambiente, sfruttare il lavoro, non pagare le imposte e magari corrompere i governi. E naturalmente questo ribaltamento del rapporto tra politica ed economia ha inevitabili riflessi nello statuto delle nostre stesse democrazie. Oggi i cosiddetti sovranismi difendono una sovranità degli stati che non esiste più, perché i governi sono obbligati, per così dire, a rispondere assai più ai mercati che non ai loro elettori. E per rispondere ai mercati anziché ai loro elettori, di questo parleremo domani per l'appunto, sono molto più funzionali anziché parlamenti pluralisti e magari fondati o espressione di partiti radicati nella società, sistemi politici verticalizzati, monocratici, che dietro l'apparenza, per l'appunto, di una maggiore potenza nei confronti dei cittadini e delle persone, occultano la sostanziale impotenza e subalternità nei confronti dei grandi poteri economici e finanziari. Ebbene, dobbiamo essere consapevoli che questo cambiamento della geografia dei poteri rischia non soltanto di produrre uno svuotamento e un indebolimento delle nostre democrazie, ma soprattutto di produrre catastrofi che nessuno Stato, per quanto potente, e nessun soggetto economico, per quanto potente, è in grado di fronteggiare. Ma soltanto una rifondazione della Carta dell'ONU, di quell'embrione di Costituzione del mondo, che non poteva non fallire in assenza di garanzie, soltanto questa rifondazione è in grado di dare una risposta razionale e realistica alle sfide e alle catastrofi che pesano sul nostro futuro. Soltanto la costruzione di garanzie, di limiti e di vincoli, a cominciare dal disarmo, dallo scioglimento degli eserciti. Lo scioglimento degli eserciti fu auspicato nella pace perpetua di più di 2 secoli fa da Immanuel Kant. Soltanto un demanio planetario che sottragga alla appropriazione privata, alla mercificazione, alla distruzione, alla dissipazione, i beni vitali della natura, l'acqua potabile, l'aria, le grandi foreste, i grandi ghiacciai, dai quali dipende la sopravvivenza dell'umanità, perché facciamo parte della natura, soltanto appunto l'introduzione di garanzie dei diritti fondamentali come un servizio sanitario mondiale, non l'attuale Organizzazione Mondiale della Sanità che ha 4 miliardi ogni 2 anni, ma un servizio sanitario con 4.000 miliardi e forse più in grado di attuare questi diritti. Soltanto risposte di questa altezza sono in grado appunto di trasformare queste promesse attualmente non mantenute, di dare effettività a questi principi che non potremo continuare decentemente a declamare finché resteranno soltanto enunciazioni di principio. Il vero problema, il grande problema, io lo chiamerei il vero nemico dell'umanità, è la sua cecità, è la non disponibilità, soprattutto nei paesi benestanti, nei paesi ricchi del mondo, a prendere atto del carattere catastrofico dei pericoli che incombono sull'umanità. La vicenda del Covid è sotto questo aspetto assolutamente istruttiva. Una pandemia che ha prodotto 7 milioni di morti, ha chiuso quasi tutti in casa per quasi 2 anni, ha prodotto malattie, contagi, è già stata dimenticata. Anzi, è stata negata da una gran parte dell'opinione pubblica e anche da gran parte della politica e dei leader politici per la tendenza a negare la realtà, a non voler vedere queste catastrofi. C'è un vizio della politica, presentismo e localismo legato ai sondaggi e alle scadenze elettorali, che impedisce di tematizzare queste questioni. Certamente ci sono incontri di Glasgow, che tuttavia sono momenti in cui si fanno delle promesse che, in assenza di limiti e di vincoli giuridici, come quelli che ho elencato, la messa al bando delle armi, insisto su questo punto, faremo un congresso, il primo di Costituente Terra, dobbiamo essere consapevoli che la produzione di armi, che nella fusione della terra è considerato un crimine, al di là della sua previsione come crimine, rende corresponsabili di tutti gli assassini, di tutti gli atti di terrorismo, di tutte le guerre, coloro che producono armi. C'è stato in questi ultimi anni un enorme aumento della produzione di armi, che vengono esportate soprattutto in Africa e in Medio Oriente. Le armi di cui è dotata Hamas sono armi che gli sono state vendute da noi. E io credo che dobbiamo cominciare, e questa è la prima questione, diciamo così, di teoria del diritto, a considerare crimini non trattabili dal diritto penale, li ho chiamati crimini di sistema, queste catastrofi che non sono fenomeni naturali, il riscaldamento climatico, la produzione di armi, la inadempienza dei diritti sociali stabiliti a livello mondiale, non sono ovviamente trattabili con il diritto penale o con le nostre categorie giuridiche, ma devono essere considerati ugualmente violazioni appunto criminali, crimini di sistema che dovrebbero richiedere l'istituzione di tribunali della verità sul modello appunto del Sudafrica, ma soprattutto sollecitare l'indignazione ed anche la paura dell'opinione pubblica. Perché l'aspetto, per l'appunto, più insidioso, più drammatico dello stato attuale del mondo è precisamente la cecità, la negazione di queste sfide, di queste catastrofi da cui dipende la nostra sopravvivenza. E allora io direi che l'altra questione teorica che dobbiamo affrontare riguarda la nozione stessa di Costituzione e di costituzionalismo. La storia del costituzionalismo moderno è una storia relativamente breve, che prende inizio nel Settecento, la Costituzione americana, la Dichiarazione dell'89, ed è una storia di successive amplificazioni e intensificazione dei diritti. Sono aumentate le generazioni dei diritti stabiliti nelle Costituzioni, non più soltanto i diritti di libertà, ma anche i diritti politici fino al suffragio universale, i diritti dei lavoratori, i diritti sociali, che sono stati il frutto di lotte civili, di lotte sociali, di rivoluzioni. I moti per gli statuti sono stati le rivoluzioni che hanno cambiato la fonte di legittimazione del potere politico, e per altro verso si è rafforzata la loro forza vincolante attraverso la rigidità, un'invenzione giuridica che risale a Kelsen, a Metz, e che è stata sperimentata, a parte un breve antecedente austriaco, in Italia all'indomani della liberazione, cioè la Costituzione come un sistema di limiti e vincoli soprordinate alla legislazione ordinaria e dunque a qualunque maggioranza. E quindi un mutamento della nozione stessa di democrazia, che non consiste più unicamente nel potere del popolo e nell'onnipotenza delle maggioranze, ma soprattutto nei limiti e nei vincoli imposti a qualunque potere a garanzia dell'uguaglianza, che significa l'uguale valore delle differenze che fanno di ciascun essere umano una persona differente, un individuo differente, e di ciascun individuo una persona uguale, e per altro verso l'uguaglianza sociale attraverso la redistribuzione della ricchezza e i diritti sociali. La democrazia costituzionale è fondamentalmente un sistema di limiti e di vincoli. Ebbene, la storia del costituzionalismo è la storia di questa progressiva espansione. E allora io credo che non solo l'ultimo passo, reso indispensabile dalle necessità di tutelare l'umanità dai pericoli recati dalle catastrofi che ho chiamato crimini di sistema, ma è che nella logica stessa del costituzionalismo alla sua espansione a livello globale. Questa espansione sul piano, diciamo, teorico, nei costituzionalisti, è impedita da un luogo comune che ha avuto la sua formulazione più nota. Carl Schmitt, che non dobbiamo dimenticare era un giurista nazista, secondo cui esisterebbe un nesso concettuale tra Costituzione, Stato nazionale e popolo. Inteso il popolo tedesco, come una totalità omogenea, che esclude il pluralismo, in forza della quale le differenze sono destinate ad essere negate, perché anche le minoranze, scrive Schmitt, partecipando alle elezioni, hanno deciso di far propria la volontà della maggioranza, un sofisma assurdo, ma insomma lo ricordo soltanto per sottolineare il carattere totalitario di questa concezione della Costituzione, che esclude differenze e dissensi. Ma indipendentemente da questi nefasti corollari, l'idea di un nesso concettuale tra Costituzione, Stato nazionale e popolo è ancora dominante nella cultura giuridica, nei manuali di diritto costituzionale. Sovranità, territorio e popolo sono gli elementi costitutivi. È chiaro che lo Stato è stata l'istituzione politica per antonomasia in cui si sono sviluppate le costituzioni, ma il nesso concettuale istituito da Carl Schmitt e ripetuto da molti costituzionalisti è contraddetto dalle stesse carte costituzionali, le quali stabiliscono il principio di uguaglianza. Lo stabiliscono le carte costituzionali più avanzate, come quella italiana, quella tedesca, ma lo stabiliscono soprattutto le tante carte dei diritti di carattere internazionali che, pur senza garanzie, enunciano l'uguaglianza, la pari dignità di qualunque essere umano, il carattere universale dei diritti fondamentali, che si distinguono dai diritti patrimoniali proprio perché non sono diritti come il credito, la proprietà privata, escludendi alios, sono diritti di tutti, sono la base dell'uguaglianza anziché della disuguaglianza, con la differenza purtroppo che mentre i diritti patrimoniali nascono insieme alle loro garanzie, il credito insieme al debito, la proprietà privata insieme al divieto di turbarne l'esercizio, i diritti fondamentali sono enunciati da norme che richiedono, impongono, a mio parere logicamente implicano l'obbligo di norme di attuazione. C'è una norma nella Costituzione francese dell'anno terzo che dice: la dichiarazione dei diritti equivale agli obblighi del legislatore. Allora, stabilire un diritto, i diritti sono aspettative, negative o positive, a cui corrispondono divieti o obblighi che devono essere introdotti. Senza il diritto penale, il diritto alla vita non avrebbe nessuna garanzia. Stabilire il diritto alla vita equivale all'obbligo di introdurre come garanzia il divieto dell'omicidio, il divieto delle lesioni, il divieto delle violenze, il divieto della pena di morte. E stabilire il diritto alla salute significa l'obbligo di costruire un servizio sanitario universale e gratuito a garanzia del diritto di tutti. Ebbene, se questo è vero, le costituzioni e il loro sistema di garanzie sono per loro natura le costituzioni democratiche, cioè per la natura dei principi che stabiliscono, sono universalistiche e non nazionalistiche, internazionalistiche e non nazionalistiche, anti-identitarie, antifasciste e non fasciste. Cioè l'universalismo del costituzionalismo è legato agli stessi principi che nelle costituzioni democratiche formano la sostanza delle costituzioni. E allora il costituzionalismo globale, una costituzione della terra, non è, diciamo, un'invenzione, ma è l'attuazione di quello che è già diritto vigente. Perché almeno sul piano del diritto positivo siamo pieni di carte che stabiliscono la pace, i diritti sociali, alla salute, all'istruzione, l'uguaglianza, l'uguale dignità di tutti. Solo che tutto questo, in assenza di garanzie, non soltanto resta inattuato, ma scompare dall'orizzonte della cultura e della politica. oggi è scomparso dall'orizzonte della politica. L'orizzonte della politica attuale, anche dei paesi democratici, non è più l'orizzonte dell'uguaglianza e dei diritti fondamentali. Quelli che dovevano essere i principi che richiedevano norme di attuazione, nel momento in cui, a distanza ormai di 70-80 anni dalla Carta dell'ONU, dalla Dichiarazione Universale, dalle tante carte dei diritti, sono rimaste una semplice retorica, e dobbiamo temere che una retorica di questo genere finisce per ribaltarsi in una fonte di delegittimazione. Perché io credo che dobbiamo leggere come inadempienze e quindi come violazioni la mancata attuazione di questi diritti, la mancata attuazione del principio della pace attraverso il disarmo universale, attraverso la messa al bando degli eserciti. E allora la questione di fondo, la vera critica che viene mossa a questa, in tanti dibattiti che ci sono stati, io non ho mai avuto critiche di merito, ma critiche politiche. Tutto questo è un sogno. Come dire che preferiamo l'incubo, comunque non c'è alternativa all'incubo. Tutto questo è irrealistico. E allora io credo che dobbiamo anche riflettere sul senso stesso del realismo politico. Del realismo giuridico, del realismo politico. Perché l'attuale realismo nella cultura giuridica informa un atteggiamento puramente descrittivo del diritto esistente, amputato dal punto di vista critico e tanto più dal punto di vista progettuale. E sul piano politico, questo realismo, che si esprime nella classica frase che abbiamo sentito ripetuta centinaia e centinaia di volte, non ci sono alternative, equivale, l'ho chiamato realismo volgare, ad una forma di naturalizzazione della realtà sociale, di naturalizzazione della politica, del diritto, dell'economia, come se fossero fenomeni naturali indipendenti dalla politica e dalla volontà degli uomini. Ecco, io credo che questo sia un realismo ideologico, perché viceversa le alternative esistono. E dipende dalla politica, e dipenderebbe da una politica che riacquistasse la capacità di governare l'economia e soprattutto di interpretare e rappresentare gli interessi dei popoli, gli interessi delle persone. Dipende dalla politica la costruzione dell'alternativa. In questo caso, l'alternativa è imposta dalla drammaticità di cui parlava all'inizio. Abbiamo poco tempo. Abbiamo perso tempo, stiamo perdendo tempo e non avremo molto tempo davanti. 50 anni, un secolo, forse due secoli. Però ci stiamo comportando come se fossimo le ultime generazioni che vivono sulla Terra, quando viceversa la storia umana è caratterizzata dai salti di civiltà. Il passaggio dall'ancien regime allo Stato di diritto è stata una rivoluzione. Si è affermato contro la legittimazione divina, il carattere, diciamo, la legittimazione dal basso, i diritti di libertà, e lo stesso è stata una rivoluzione. L'introduzione delle costituzioni rigide nel secondo dopoguerra, con le quali sembrava che avessimo raggiunto il perfezionamento giuridico delle istituzioni statali, nel momento in cui gli stati perdevano di centralità e di potere, e con la globalizzazione erano di fatto me sottoposti al dominio di fatto dell'economia, che non dipende nemmeno dalla volontà di qualcuno. Io su questo insisterei, perché nessuno Stato da solo e nessun soggetto economico da solo può, diciamo, fronteggiare questi problemi. Questi problemi possono essere affrontati solo attraverso un processo costituente, una rifondazione della Carta dell'ONU e delle tante carte dei diritti, sulla base della consapevolezza di limiti che queste carte hanno avuto fin dall'inizio. Nella Carta dell'ONU, insieme al principio della pace, c'è il mantenimento della sovranità degli Stati, addirittura un ossimero, l'uguale sovranità degli Stati, che naturalmente è contraddetto dalla posizione di potere che hanno le cinque potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale, e che comunque è contraddetto dal fatto che non è affatto uguale, le sovranità sono totalmente disuguali, la sovranità di gran parte degli Stati è una sovranità limitata, per non parlare degli Stati e dei paesi più poveri, il cui destino è molto più determinato dalle elezioni, che so, del Presidente degli Stati Uniti che non dei loro regimi. La consapevolezza dei limiti del costituzionalismo embrionale, che tuttavia è diritto positivo vigente e che dovremmo intendere come vincolante, consiste nella sua contraddittorietà. Aver mantenuto la sovranità e quindi le diverse cittadinanze, non essere una costituzione rigida, sovraordinata alle altre fonti, e soprattutto non avere previsto, né tantomeno introdotto, ma non aver previsto e quindi imposto l'introduzione di istituzioni di garanzia che a livello globale sono molto più importanti delle istituzioni di governo. Non abbiamo bisogno di un Leviatano mondiale, di un governo mondiale. Le funzioni di governo sono tanto più legittime quanto più locali, quanto più statali, quanto più regionali, comunali. Ciò di cui abbiamo bisogno a livello globale sono istituzioni di garanzia che non sono legittimate dalla maggioranza. Nella nostra tradizione noi siamo molto debitori nei confronti di Montesquieu, le uniche istituzioni di garanzia sono quelle giurisdizionali. E siamo debitori a Montesquieu della separazione dei poteri, perché la giurisdizione è legittimata non dalla volontà della maggioranza, ma dall'accertamento della verità processuale. E nessun consenso di maggioranza rende vero ciò che è falso o falso ciò che è vero. La giurisdizione è tale solo se indipendente, perché la sua fonte di legittimazione è la garanzia dei diritti fondamentali dell'imputato, delle parti offese, è l'uguaglianza, è l'applicazione della legge, è l'accertamento della verità. Ma altre funzioni di garanzia si sono sviluppate con la costruzione dello Stato sociale: il servizio sanitario, la scuola, la sussistenza, che nel sistema della tripartizione di Montesquieu, non potendosi ovviamente sviluppare all'interno del legislativo e del giudiziario, si sono sviluppate all'interno dell'esecutivo, le dipendenze della politica, quando queste istituzioni di garanzia sono legittimate dall'uguaglianza. Il servizio sanitario non è legittimato dalla maggioranza, è legittimato dall'uguaglianza. E tutto questo vale in maniera ancor più evidente a livello globale. Ciò che a livello globale è necessario non è, ripeto, un governo mondiale, anche se ovviamente sarebbe necessario democratizzare le attuali istituzioni di governo e quindi eliminare il potere di veto, rendere, diciamo, democratica e a rotazione la presenza nel Consiglio di sicurezza, al limite rendere eleggibili i membri dell'Assemblea dell'ONU. Ma la cosa più importante è la costruzione di istituzioni di garanzia, che oggi è vitale, e cioè un demanio planetario, il disarmo, un servizio sanitario mondiale, una scuola mondiale, l'UNESCO potrebbe, una FAO che garantisca l'alimentazione di... Sembra appunto un'utopia. E invece dobbiamo cominciare a parlarne, io non mi faccio illusioni, come di una prospettiva possibile. Incominciamo intanto, contro questo discorso dell'utopia, a distinguere ciò che è improbabile da ciò che è impossibile. Non è affatto impossibile una costituzione della Terra. Magari sotto forma di un'enorme quantità di trattati sulle singole questioni, sulla pace, sull'ambiente, sulla salute, ma non è affatto impossibile. Non è affatto vero che non esistano alternative. Ed anzi, per concludere con una nota di ottimismo, la grande novità del presente è che l'umanità è già un popolo della Terra accomunato dagli stessi problemi, accomunato dalla soggezione di tutti i grandi poteri economici e finanziari, interconnesso, accomunato, diciamo, dal diritto alla sopravvivenza. E dobbiamo essere consapevoli che non esistono ragioni oggettive di odio e di ostilità fra israeliani e palestinesi, fra russi e ucraini, fra statunitensi e cinesi, sono viceversa i prodotti artificiali dei ceti politici. L'umanità è già accomunata dall'uguaglianza nei diritti. C'è una bella definizione di Cicerone: un popolo esiste tanto quanto è uguale nei diritti. Lo diceva 2000 anni fa. Non sono i popoli che fanno le costituzioni, ma sono le costituzioni che fanno i popoli, e cioè l'uguaglianza che forma un popolo. E la formazione di un popolo basato sull'uguaglianza è anche il presupposto della solidarietà, del riconoscersi come uguali, del rispetto reciproco, del superamento della logica del nemico che oggi sta inquinando e portando alla devastazione, sta inquinando sia la politica estera che la politica interna. Io credo che la parola nemico dovrebbe essere cancellata dal linguaggio della politica, e anche questo è uno dei più nefasti insegnamenti di Carl Schmitt, che io considero una delle peggiori figure della storia della cultura, quando diceva che la logica della politica è la logica del nemico. La logica del nemico è la logica della guerra, è la logica opposta alla politica, che viceversa è la logica del confronto, del dialogo, del compromesso. E quindi, concludendo, nella consapevolezza che non ci sono alternative al diritto e ai limiti giuridici, a poteri altrimenti inevitabilmente selvaggi, al di là della loro, diciamo, volontà, se vogliamo che il mondo sopravviva, è necessario costruire quei limiti e quei vincoli a garanzia di quel che declamiamo: pace, tutela della natura, diritti fondamentali, beni comuni, da cui dipende la nostra sopravvivenza, ma anche, direi, la nostra stessa dignità. Io non credo che possiamo parlare di dignità delle persone, dei nostri popoli, dei nostri paesi, fino a che continueremo a lasciare affogare le persone che tentano di arrivare emigrando, e cioè facendo uso di quel diritto di emigrare che fu teorizzato a scopo di colonizzazione e rapina. È la nostra stessa dignità, la stessa identità democratica dell'Europa che dipende da questa presa sul serio dei diritti fondamentali. L'Europa ha un debito gigantesco nei confronti del resto del mondo, perché per 4 secoli ha colonizzato, depredato, e io credo che l'unico risarcimento dovrebbe essere aprire le frontiere, che sarebbe il primo passo verso, per l'appunto, l'attuazione di un costituzionalismo globale. Naturalmente siamo tutti consapevoli della lontananza di questo obiettivo, ma cominciare a parlarne, cosa che stiamo facendo, diffondendo questo progetto e istituendo in varie città, è successo in molti paesi dell'America Latina, anche gruppi di lavoro intorno che magari appunto modificano, integrino queste proposte, è un modo per mostrare che un'alternativa è possibile ed anche rifondare la politica all'altezza dei veri problemi del mondo, tra i quali esiste anche il fatto che l'economia tende a criminalizzarsi per l'enorme potere che hanno le organizzazioni criminali che tendono a inquinare l'economia legale, cioè senza limiti e vincoli, senza diritto. Io credo che appunto dobbiamo mettere in conto non solo la fine della nostra democrazia, ma anche la fine della nostra stessa civiltà, della nostra stessa umanità. Molte grazie.